Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo i cuori dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Maria, Madre della Sapienza,
prega per noi.
A differenza delle altre volte, questa sera, per metterci in ascolto della parola di Dio nella ricerca dello Spirito Santo, non leggeremo un solo passo, ma leggeremo alcuni versetti che troviamo sparsi nel Vangelo di Giovanni dai capitoli 14 al 16. Li troviamo sul retro del foglio, quindi a differenza dell'altra volta in cui abbiamo proclamato un passo e poi l'abbiamo commentato, questa volta ne leggeremo uno per volta e ci soffermeremo su alcuni punti, principalmente due: l'identità dello Spirito Santo, cioè chi è lo Spirito Santo, e l'azione dello Spirito Santo, che cosa fa lo Spirito Santo, perché questo ci può essere utile non soltanto a livello personale nel nostro cammino di fede, ma sempre anche nell'accompagnamento del cammino catechistico. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Il contesto di tutti e cinque i brevi brani che leggeremo è quello dell'ultima cena, secondo il Vangelo di Giovanni. E quindi non abbiamo sentito nel racconto giovanneo l'istituzione dell'Eucaristia, ma al posto del racconto e delle parole della cena, la lavanda dei piedi. Un gesto che dice Giovanni all'inizio del capitolo 13, che rappresenta la forma del compimento dell'amore di donazione di Gesù nei confronti dei suoi. E il Signore, attraverso quel gesto, annuncia profeticamente quel dono della vita che servirà ai suoi, alla partecipazione della vita stessa del Maestro e del servizio del Maestro. Quindi la premessa di questi brani è che Gesù ha già anticipato, con questo segno profetico della lavanda dei piedi, il suo amore fino alla fine, da intendersi fino alla fine, non soltanto fino alla fine della vita, fino al dono di sé, ma fino al compimento dell'amore. Quindi la premessa non è un'iniziativa umana di amore dei discepoli nei confronti del Signore, ma l'iniziativa di Gesù nei confronti degli apostoli. Quindi quando sentiamo dire "se mi amate osserverete i miei comandamenti", capiamo che questo "se" è legato a un'ipotesi, che è l'appello che il Maestro fa alla libertà dei suoi. Non è un obbligo, è una possibilità, quello di rispondere alla chiamata del Maestro. Ma questo amore non è un amore di iniziativa, è un amore di risposta all'amore che anticipa, che precede, per poter sorreggere, per poter accompagnare, che è l'amore del Maestro, che è l'amore di Gesù. Gesù in questo contesto di amore e di risposta fa una promessa, quella di pregare il Padre. Quando si pensa alla preghiera si pensa a un'esperienza fatta a distanza. Pensiamo al nostro incenso che sale a Dio come una preghiera, dice il Salmo. Questo verbo di preghiera è un verbo di richiesta che fa presupporre una prossimità. E quindi quando Gesù pregherà il Padre, si troverà in una situazione di vicinanza al Padre. Quindi Gesù non sta più parlando della sua vita terrena, sta già parlando della sua vita glorificata, disedente alla destra del Padre. A quell'altezza lui si potrà rivolgere al Padre e chiedere al Padre il dono di un altro paraclito. E questo è il primo nome dello Spirito Santo che compare in questo primo brano. Un altro paraclito, quindi vuol dire che ce n'è già stato un altro. E peraltro non si intende un altro fra due, ma un altro di un altro tipo. Il primo paraclito, noi lo sappiamo dalla scrittura, è Gesù. L'altro paraclito, cioè un paraclito di un altro tipo, è evidentemente lo Spirito Santo. Che cosa significa paraclito? Una traduzione scorretta ce l'ha fatto tradurre per tanto tempo come consolatore. Ma in realtà paraclito è un passivo. Viene da un verbo che significa chiamare vicino. Quindi il paraclito è il dono di una presenza che arriva dal Padre, che dal Padre viene chiamata vicino. Vicino a chi? Vicino agli apostoli. Perché Gesù poi lo sottolinea, il dono di questa presenza ha da rimanere con voi per sempre. E c'è una distinzione quindi che Gesù fa. Io sono con voi, ma per un tempo determinato. Tra poco mi vedrete, un poco ancora non mi vedrete più. Gesù non può usare questo per sempre, perché la sua presenza terrena volge al termine. C'è qualcuno che prenderà il suo posto in una maniera diversa, perché questo è un altro paraclito, ma analoga alla sua, perché anche quest'altra presenza sarà chiamata vicina agli apostoli, e che avrà una permanenza di durata perenne, perché rimarrà con voi per sempre. La questione del paraclito, chiamato vicino, attiene anche al lessico del processo. E allora vale la pena aprire subito una parentesi, perché anche nei brani successivi noi ci dovremo confrontare con questa realtà, la realtà del processo. In che senso? Nel senso che nel Vangelo di Giovanni è sotteso, fino all'evento conclamato del processo di Gesù e del suo dialogo, ad esempio, con Pilato, è sotteso il tema processuale e il fatto che penda un'accusa e che alla maniera di ogni processo si cerchi di ristabilire l'ordine secondo giustizia. Però la domanda è questa: quale giustizia? Quale legge? Chi è il processato? Chi è che accusa? Chi è che difende? Al tempo del Signore il processo era istruito dal giudice. L'imputato ovviamente era presente, ma non c'era la forma che noi abbiamo oggi del pubblico ministero e quindi della pubblica accusa, né tantomeno dell'avvocato difensore. C'erano dei testimoni che, in base alla loro testimonianza, che poteva suonare a favore o contro l'imputato, diventavano automaticamente l'accusa e la difesa. Uno dei nomi che veniva dato al testimone, alla difesa, era Paraclito. Quindi noi intravediamo non soltanto una presenza di assistenza, ma qualcosa di più, perché si intravede anche in questi brani il tema del processo, un processo che da un punto di vista dell'apparenza degli eventi vede Gesù accusato e condannato, ma in base a quella che è la realtà di Dio vede nel Signore il giudice e colui che trionfa in questo processo. Nel processo di San Giovanni, che viene spiegato in questo Vangelo, ricorrono molti termini processuali: quello del martire, che significa appunto testimone, e quella della martiria, che è la testimonianza, quello del giudizio, quello del giudicare, ne sentiremo dopo un altro, quello del confutare. Di fatto è che nel Vangelo di Giovanni compaiono molti testimoni a favore di Gesù, anche se sono dei testimoni insoliti: il Padre, lo Spirito, Abramo, Mosè. E in questo processo, che qualcuno definisce cosmico perché non esclude nessuno, si vedono contrapposti due fronti, dove da una parte c'è Gesù e dall'altra c'è il diavolo, da una parte c'è la luce, dall'altra c'è la tenebra, da una parte c'è la vita, dall'altra c'è la menzogna, da una parte c'è la libertà, dall'altra la schiavitù, da una parte la vita, dall'altra la morte. Ecco allora la sostanza di questo Paraclito, che ritornerà poi nei brani successivi con questo tenore, quello di un processo nel quale, lo ripetiamo, secondo l'aspetto fenomenologico degli eventi e quindi una forma quasi di apparenza umana, Gesù rimane sconfitto perché condannato; secondo la realtà teologica di Dio, il Signore è il vincitore, quello che vince la causa, che ristabilisce l'ordine, che mostra la verità e indica qual è la vera giustizia. Il secondo passaggio che ci definisce chi è lo Spirito Santo è sempre al versetto successivo: lo Spirito della verità. Che cos'è la verità? Dirà Pilato a Gesù. E Gesù, in questi discorsi dell'ultima cena, ha già detto: io sono la via, la verità e la vita. La verità è Gesù stesso, non soltanto il dono della sua rivelazione, ma il dono della sua persona, il dono della sua presenza, il Figlio che è rivelazione del Padre. E quindi il compito dello Spirito è quello di essere il portatore della rivelazione di Gesù e del dono della sua presenza. Poi, secondo quella modalità di sviluppi successivi che abbiamo già osservato le altre volte, nei brani successivi capiremo com'è che lo Spirito Santo riesce a fare tutto questo. In questo primo brano noi sentiamo dire che, a differenza del mondo, e qui per mondo si intende tutti coloro che non credono in Gesù e che si sono opposti al Signore, oggi chiameremo il mondo la mondanità, il mondo non conosce, ma voi lo conoscete, dice il Signore. Cioè voi state facendo una esperienza progressiva di conoscenza che, attraverso la vostra adesione di fede, vi sta mettendo davanti alla realtà dello Spirito, perché rimane presso di voi. Perché, lo abbiamo sentito domenica scorsa, Gesù è il Messia unto di Spirito Santo. Quindi gli apostoli stanno già facendo un'esperienza dello Spirito Santo, perché la stanno facendo attraverso Gesù. Rimane presso di voi, ma c'è un passaggio successivo che rimanda al futuro: sarà in voi. Quindi, mentre il Signore allude alla sua presenza temporanea e accanto agli apostoli, Gesù annuncia che questo altro Paraclito sarà con loro per sempre e sarà in loro. Il tema è quello della inabitazione dello Spirito, lo Spirito che abiterà la persona dei credenti. E qui poi tutto il tema ecclesiologico del credente e dei credenti come il Tempio dello Spirito Santo. Secondo passo, secondo brano. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Dicevamo le altre volte, noi abbiamo sempre da stare in guardia, c'è soltanto l'apparenza di una ripetizione. In realtà San Giovanni, quando ci suona ripetitivo, è perché riprende in senso letterario qualcosa che è già stato affermato per poterlo approfondire. Nel primo brano abbiamo sentito che lo Spirito è un altro Paraclito, adesso c'è l'articolo determinativo, il Paraclito. E quindi noi capiamo che non è una presenza qualunque, ma è una presenza ben precisa, determinata, che è personale. Perché in base a quello che abbiamo detto prima del lessico processuale, non si parla del Paraclito come di una entità vaga e indefinita. Il Paraclito è un testimone a favore, un testimone alla difesa, è una persona. E quindi per analogia capiamo che Gesù ci vuole far capire che lo Spirito Santo è una persona, non è un fantasma, non è un'idea, è una persona. E lo qualifica con gli attributi di Dio, santo, perché spirito, che la si dica alla greca pneuma, che lo si dica all'ebraica ruah, che la si dica alla latina spiritus, può voler dire anche respiro, ma c'è un respiro anche umano, può voler dire soffio, il soffio del vento, quando Gesù parla con Nicodemo proprio per introdurre il tema dello Spirito Santo. Ma nel momento in cui qui Gesù attribuisce allo Spirito la qualità suprema di Dio, che è la santità, noi capiamo che c'è una equiparazione della persona umana, della persona divina del Padre e della persona divina dello Spirito, perché sono santi. Come Gesù è santo, che poi, perché questa cosa poi viene rivelata nel percorso di questo svelamento della persona di Gesù sempre nel Vangelo di Giovanni. Quindi noi siamo davanti a una terna che chiamiamo Trinità, che è accomunata da questa caratteristica, quella santità che viene all'inizio interpretata come una forma di separazione, perché Dio è il trascendente, è il completamente altro, ma quella santità che poi diventerà l'essere il completamente altro rispetto al peccato, e quindi essere la carità, l'amore puro, il divino amore, la divina misericordia, che è Dio, Trinità. L'aspetto nuovo che noi vediamo a proposito dell'attività dello Spirito in questo secondo brano è che il Padre manda lo Spirito nel nome di Gesù. Ora, quando noi pensiamo al nome, pensiamo a una notifica, possiamo pensare a una formalità. Nel nome di chi vieni? Vengo nel nome di. Ma noi sappiamo che nella scrittura il nome indica la persona in senso statico, cioè la persona per quello che è, ma anche in senso dinamico, la persona nella sua relazionalità. E quel nel mio nome, visto che c'è questa formula di invio, diventa anche il modo, lo strumento attraverso il quale lo Spirito Santo viene mandato dal Padre. Quindi il compito dello Spirito è quello di rendere accessibile, di rendere presente la persona del Signore Gesù, nel suo essere in relazione con noi. E ci viene confermato dal fatto che dopo viene detto che lo Spirito insegnerà e ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Che cosa vuol dire insegnare? Non vuol dire soltanto dare un contenuto di carattere intellettuale, perché noi sappiamo che l'insegnamento nella scrittura è sempre riferito alla parola di Dio, e quindi si apre una esperienza che include l'aspetto cerebrale, ma che riguarda tutta la vita della persona. E quindi noi vogliamo tradurre insegnare come interiorizzare. Il compito dello Spirito è quello di farci interiorizzare. E questo quindi riguarda tutte le fibre della persona, non soltanto la matrice nervosa del nostro cervello. Lo Spirito Santo porta in noi, a tutti i livelli della nostra intimità, della nostra interiorità, la rivelazione del Signore. E poi c'è un ulteriore aspetto che ci spiega ulteriormente il senso di questa interiorizzazione. Vi ricorderà. Ora, noi limitiamo l'esperienza del ricordo alla memoria psicologica. Mi ricordo di una cosa, mi scordo di quest'altra cosa. E qui noi potremmo avere l'impressione dello Spirito Santo che davanti alle nostre amnesie, a proposito del Vangelo, a proposito di Gesù, a proposito di Dio, ci ricorda nella forma del promemoria ciò che noi ci scordiamo. Ma alla base del concetto di ricordo non c'è soltanto la memoria psicologica, c'è il memoriale, vale a dire quello che noi celebriamo durante la messa. Perché il ricordo attiene anche a un evento che non esiste più. Quando noi facciamo un anniversario, non è detto che questa realtà di cui noi facciamo l'anniversario esista ancora. Quando noi ci ricordiamo di qualcosa, sappiamo che il ricordo è così soggettivo, rischiamo di pensare che ognuno si ricordi la stessa cosa, lo stesso evento in modi diversi. Ma secondo la mentalità non soltanto cristiana ma anche giudaica, il memoriale è una sorta di portale che Dio ha aperto perché noi possiamo avere accesso alla potenza della sua grazia oltre lo spazio e oltre il tempo. Vale a dire, non importa quanto lontano noi siamo dal Cenacolo che ha i suoi resti a Gerusalemme, non importa quanti secoli sono passati dall'ultima cena, nel momento in cui noi celebriamo il memoriale noi abbiamo accesso oggi in Italia, qui a Firenze, allo stesso amore che Gesù ha manifestato per i suoi 2000 anni fa a Gerusalemme. Questo è il memoriale. Lo Spirito Santo ha il compito di innescare l'esperienza del memoriale, cioè di renderla accessibile. Non quindi come semplice ricordo, ma come accesso agli atti di Dio. Ci permette di accedere all'operosità di Dio e di ricevere quella medesima operosità oggi. Non è un caso che quando celebriamo i sacramenti, pensiamo all'Eucaristia, preghiamo il Padre perché attraverso lo Spirito Santo trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù risorto. Questo per noi è lampante. In questo senso lo Spirito Santo ci ricorda tutto quello che Gesù ci ha detto, perché noi sappiamo che tutto quello che Gesù ha detto non è semplicemente dizione, ma è anche azione. E quindi il compito dello Spirito è interiorizzare, per cui non è soltanto comprendere, ma è rendere possibile, attualizzare, confermare, stabilizzare dentro di noi e ricordare, quindi permetterci di avere accesso attraverso l'atto di fede alla potenza dello Spirito Santo stesso che rende presente gli atti di Dio. Terzo brano. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Adesso l'identità dello Spirito Santo, almeno per quello che riguarda questi discorsi di addio, si sta stabilizzando, cioè non ci saranno ulteriori sviluppi in ordine al modo che Gesù ha per chiamarlo. Gli sviluppi noi li abbiamo da ciò che fuoriesce dall'esperienza dello Spirito. In questo terzo brano si rimanda a un futuro. Prima ci risultava che lo Spirito fosse dono del Padre. Adesso Gesù dice: io vi manderò dal Padre. Quando noi recitiamo il Credo, diciamo che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio. E quindi qui il Signore ci conferma il Credo niceno-costantinopolitano, che è basato su questa fede. cioè sul fatto della mediazione della divina umanità di Gesù, che ci rende possibile, ci rende accessibile il dono del Padre. Qui il Signore rimanda a un futuro, e i padri della Chiesa si sono domandati: ma come, ma non lo poteva dare subito lo Spirito Santo? Sant'Agostino dice: beh, forse Gesù poteva dare lo Spirito Santo subito, ma ciò che qui manca, secondo la teologia di San Giovanni, è la glorificazione del Signore, cioè la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, e quindi la sua piena partecipazione anche a livello della sua umanità all'aspetto divino, cioè alla vita di livello superiore, che è quella di Dio. Questo permette il dono dello Spirito, perché nel momento in cui l'umanità di Gesù divinizzata, cioè accolta nel seno del Padre, riceve dal Padre il suo amore, allora quello diventa il modo che Gesù ha per condividere con noi l'amore del Padre, e cioè il dono dello Spirito Santo. Ecco perché Gesù, oltre che il Padre, è il mandante dello Spirito Santo. Io ve lo manderò. E la funzione dello Spirito in questo brano è processuale, e non abbiamo bisogno di rispiegarla, perché il compito dello Spirito è quello di essere testimone. Però noi possiamo aggiungere questo, che il Vangelo di Giovanni non parla necessariamente, come fanno i sinottici, di un processo istruito contro i discepoli. Ci ricordiamo che ci sono nei sinottici gli annunci di Gesù che fa intravedere agli apostoli la realtà delle loro future persecuzioni, di ciò che dovranno subire, di essere portati nei tribunali, di essere traditi da tutti. Qui l'aspetto è diverso. Non si parla necessariamente di un processo esteriore, anche se quello, se vogliamo, è già in atto, ma di un processo anche a livello interiore. Cioè lo Spirito dà testimonianza a proposito di Gesù nel cuore degli apostoli, che poi saranno i discepoli, i successori degli apostoli, che poi saranno i credenti, e cioè noi. Cioè c'è un'esperienza di contrasto, di conflitto fra il credente e la mondanità, che non prevede necessariamente la persecuzione e il processo, ma è un contrasto reale, esteriore e anche interiore. E Gesù annuncia che lo Spirito Santo sarà garante nel cuore del credente di una buona testimonianza, vale a dire di una difesa in ordine all'orientamento da dare alla propria vita, per capire che piega sta prendendo questa vita anche quando la difficoltà della mondanità o della tenebra che cerca di spegnere la luce sembrano forti. Quarto passo. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. E qui siamo nella piena esperienza del conflitto fra Gesù, gli apostoli, i credenti e il mondo, in quello che noi abbiamo presentato prima come la realtà di questo processo. Il compito dello Spirito Santo è dimostrare la colpa. Qui c'è un verbo che parla di una confutazione, proprio come quando si fa nell'aula di tribunale, cioè quando emergono degli elementi oggettivi per cui è facilmente comprensibile di chi è la colpa, di chi è la responsabilità e qual è la condanna. Lo ripetiamo, questo non è un gesto e un'opera plateale che lo Spirito Santo compie sulla scena di questo mondo. Questa è un'opera che inizia nell'interiorità del credente, il quale viene messo a dura prova nel conflitto con la realtà, che può anche rifiutare Gesù, una realtà che può anche non accettare il Signore. E questa confutazione dello Spirito Santo avviene a tre livelli, riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Il Signore spiega che questa confutazione scaturisce in ordine al peccato quando non si crede in Lui. E quindi lo Spirito Santo avverte il cuore del credente che c'è colpa quando non si crede nel Signore. E credere a Gesù significa non soltanto sapere che Gesù è esistito o ammettere che Gesù è esistito, ma riconoscere in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. Domenica prossima sentiremo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè il Salvatore, il Signore. Lo Spirito Santo avverte che Gesù è il giusto perché Lui va al Padre e nessuno lo vedrà più. In che senso? Nel senso che il Signore risorgerà e la sua tomba sarà vuota e non ci sarà traccia della sua presenza in quella tomba. Questo suo non essere più, ancorché essere l'affermazione della sua sconfitta, sarà in realtà la proclamazione della sua vittoria, perché Gesù è salito interamente presso il Padre e con questo gesto il Signore viene proclamato giusto, cioè la persona umana e divina che realmente corrisponde a Dio. Lo Spirito Santo allora suona come campanello di allarme nel cuore del credente quando non c'è questa corrispondenza fra me e Dio, quando non c'è giustizia fra me e Dio. E noi per giustizia non intendiamo semplicemente la giustizia sociale, la giustizia distributiva, i nostri modelli di giustizia, ma ciò che la Divina Rivelazione spiega come giustizia, e cioè come l'esperienza del voler corrispondere a Dio che è giusto già di per sé stesso. E quindi lo Spirito Santo risuona, lo ripetiamo, come una forma di campanello di allarme ogni volta che in me ci sono delle dissonanze che non mi collocano nella posizione di colui che desidera corrispondere a Dio. E noi sappiamo che la corrispondenza a Dio è fatta di parole e di opere e di pensieri, cioè di tutta la persona che cerca di, un altro modo per tradurre giustizia, pareggiare avanti a Dio. Ora, questo senza alcuna pretesa, ma il tentativo di corrispondere a Dio. Così che questa giustizia poi si riflette come forma di corrispondenza anche nei confronti del prossimo. Apriamo una piccola parentesi. Quando andiamo in Terra Santa, ci può capitare di sentire qualche povero che ci chiede l'elemosina. Lì non sentiremo qualcuno che ci chiede una determinata somma di denaro oppure che ci spiega il caso della sua vita. Lì la persona povera dice tzedakah, cioè giustizia. E perché lo fa? Perché se io mi trovo in una condizione, diciamo così, di benessere, non è perché io sono stato bravo e perché me la sono cavata, ma è perché Dio è stato giusto con me. Cioè Dio, nella sua somma ricchezza, ha corrisposto a me che ero povero. Ora che mi trovo davanti a un povero che mi chiede giustizia, non posso trattenere la giustizia che Dio ha fatto a me, perché come Dio ha corrisposto alla mia povertà, se io posso corrispondere, sono tenuto a corrispondere alla povertà della persona che mi sta davanti e che mi chiede tzedakà, che mi chiede giustizia. In questo senso, dicevamo prima, la giustizia di Dio, che diventa la giustizia degli uomini secondo la scrittura, è l'arte di saper pareggiare, perché come Dio corrisponde nella sua ricchezza alla mia povertà, nel suo perdono misericordioso al mio peccato che chiede di essere perdonato, così io a mia volta bisogna che pareggi. Quindi ogni situazione di dissonanza lo spirito la stigmatizza nell'interiorità del credente. Quando c'è peccato, non soltanto nel senso dell'esecuzione materiale del peccato, ma perché peccando io ho dimostrato di non voler credere a Gesù. Quando c'è ingiustizia, perché io non ho compiuto opera di giustizia, perché non ho voluto corrispondere. Lui che è sommamente giusto, il Signore Gesù, il Figlio, è completamente assorbito dall'amore del Padre. E per questo dice: io vado al Padre e non mi vedrete più. E in ultimo, lo Spirito Santo risuona nella vita del credente come giudizio, perché il principe di questo mondo è stato condannato, perché i credenti, e noi questo lo dobbiamo dire serenamente, vengono incamminati dallo Spirito Santo sulla strada della impeccabilità. Perché anche la prima lettera di San Giovanni dice che se noi restiamo sul piano e sul terreno dell'amore di Dio, noi non pecchiamo. Ma se pecchiamo, abbiamo un avvocato, un paraclito, giusto presso il Padre, che è Gesù Cristo giusto. Però per noi è il momento di cessare da questo, diciamo così, cullarci nel ritornello, e tanto siamo tutti peccatori. Oppure nel ritornello, ma come facciamo a non peccare? Perché qui la strada che lo Spirito Santo apre agli apostoli, ai discepoli, ai credenti di ogni tempo e quindi anche a noi, è quella della impeccabilità, che non è l'essere presuntuoso e farisaico di chi si ritiene al di sopra di tutto, ma nella consapevolezza, se vogliamo, che Maria in qualche modo ci può insegnare, che Dio ha il potere di scamparci dai nostri peccati, dandoci l'esperienza di un perdono anticipato, cioè di saperci graziare così tanto da farci scavalcare il pericolo, da farci superare l'abisso del peccato. Di fatto, lo Spirito Santo, a livello della nostra interiorità, opera questa triplice confutazione, in ordine al peccato, in ordine alla giustizia e in ordine al giudizio. Perché noi, volenti o nolenti, dato che siamo inseriti in questo flusso della storia della salvezza, siamo implicati in questo processo cosmico. E quindi siamo implicati in questo scontro, che non è uno scontro fra bene e male, che non è uno scontro fra due entità divine uguali opposte, perché altrimenti saremmo di una religione persiana, ma che riguarda una opposizione che prevede una scelta, che prevede una presa di posizione. Qui siamo nel cenacolo, Giuda è già uscito dal cenacolo e fuori era notte. Perché? Perché è soltanto restando nel cenacolo che c'è la luce. Ultimo brano. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Ormai abbiamo capito che lo Spirito della verità è il motore del compimento della storia della salvezza, perché lavora in un modo ancora più perfetto del Gesù storico, del Gesù terreno, che Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea avevano accanto, perché lo Spirito è l'inabitazione di Dio nell'interiorità del credente. E quindi c'è una forma potentissima di coinvolgimento a tutti i livelli della persona umana nel progetto di Dio, ma c'è un passaggio graduale che va per tappe. Un altro aspetto interessante è che per lo Spirito Santo non vale la regola del tutto e subito, quella a cui siamo abituati noi: accendi, spengi, manda il messaggino, chiama, telefona, ordina, prenota e arriva subito, prima che arriva meglio è. Qui il Signore fa capire che il suo amore arriva tutto insieme, ma che la capacità della persona umana di assorbire questo amore è graduale. Quindi Gesù che dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non siete capaci di portarne il peso. Quindi lo Spirito Santo cadenza anche un cammino per tappe, fatto di gradualità, ma lui aprirà la strada. E questo è un aspetto interessante: quando dice vi guiderà a tutta la verità, è perché c'è un percorso da fare, e questo percorso è una strada, perché in questo guidare c'è proprio l'accompagnare qualcuno per una strada, e noi sappiamo questa strada chi è, perché Gesù che dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Quindi nella percorrenza della strada che Gesù indica e che Gesù è, la persona viene guidata alla verità, cioè alla rivelazione del Padre attraverso il Figlio di Dio, e questo permette alla persona umana di accedere alla vitalità divina. Io sono la via, la verità e la vita, sono i tre passaggi che nel tempo della Chiesa che noi stiamo vivendo sono presieduti dallo Spirito Santo, che noi stiamo vivendo il tempo dello Spirito Santo, che Gesù è sceso al cielo. E quello che Gesù sottolinea è che non c'è una iniziativa personale estranea al progetto di Dio ad opera dello Spirito, perché lo Spirito non parla da se stesso. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ora, queste cose future che cosa sono? Una forma carismatica che ci permette di prevedere il futuro? Qui le cose che stanno per accadere ritornano nel capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, al versetto 4. Le cose che stanno per accadere sono la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Dice: ma a noi che cosa ce ne interessa? Le sappiamo già. Ma non è il compito dello Spirito Santo di farci la ripetizione del Vangelo letto e ripetuto. Il compito dello Spirito Santo è l'interiorizzazione, è la stabilizzazione del mistero pasquale. Vale a dire, io nello Spirito Santo divento Pasqua insieme con Gesù. Cioè faccio della Pasqua del Signore la chiave interpretativa della mia vita. Quante volte ci domandiamo: ma qual è il senso della vita? Ma qual è il senso dell'esistenza? Oppure, quando non ce lo domandiamo, è perché proprio non sappiamo quale sia e magari siamo già alla deriva chissà dove. Il senso è che ci permette di vivere la chiave interpretativa dell'esistenza è la Pasqua del Signore. Passione, morte e risurrezione, dove non vogliamo vedere il dolore fine a se stesso, ma un amore capace di donarsi per il bene altrui, il voler bene, che è capace di farsi carico anche dell'esperienza del dolore, della sofferenza e della morte, perché tanto questo amore vince tutto e tutti. Ecco allora il compito dello Spirito. Lo Spirito mi ricorderà la Pasqua, cioè mi chiederà e mi darà la forza di disobbedire alla paura che sento davanti al sacrificio d'amore. Lo Spirito Santo diventerà l'esperienza del coraggio diventerà l'esperienza della consolazione di Gesù nel Getsemani, quando io dovrò, perché vorrò, essere parte del progetto di salvezza di Dio e vivere il mio sacrificio, che non è necessariamente l'evento capitale della mia vita, ma è il dono di me nella vita ordinaria, è il comandamento dell'amore nel momento presente. Non sono solo io, è lo Spirito che è lì insieme con me, che riproduce attraverso la mia vita l'esperienza pasquale di Gesù. In questo senso lo Spirito annuncerà le cose future e mi glorificherà. E così noi, in un andamento circolare, recuperiamo anche i passi che abbiamo detto del Padre quando abbiamo parlato della gloria, e del Figlio quando sempre abbiamo parlato della gloria, perché qui ritorna fuori una manifestazione visibile dell'invisibile Dio. Perché lo Spirito Santo, escluse alcune manifestazioni corporee che ci sono state, la colomba e le fiamme, le lingue di fuoco di Pentecoste, lo Spirito Santo non si manifesta mai da solo, si manifesta sempre in qualcuno, attraverso qualcuno che ha accolto la riscoperta della propria origine, che non è il peccato, peccato originale, ma è il Padre, a cui Gesù qui rimanda. Così che noi possiamo concludere stasera dicendo che noi siamo tutti diversi. Noi abbiamo volti diversi, abbiamo storie diverse, abbiamo talenti diversi. Questa nostra distinzione, questo nostro essere unici e irripetibili, unito all'azione dello Spirito Santo, che fa quello che abbiamo detto stasera e molto di più, ci rende delle presenze uniche e irripetibili dell'amore di Dio. L'amore di Dio è infinito, noi siamo finiti. Ognuno di noi è una manifestazione visibile dell'invisibile Dio grazie allo Spirito Santo. Ognuno di noi, inabitato dallo Spirito Santo, diventa presenza unica e irripetibile dell'amore di Dio. Buona serata.